E un saluto a tutte e tutti. Questa è Block Notes. Si apre una nuova miniserie, un nuovo podcast, 4 episodi anche questa volta. Il tema sono le primavere arabe. Usiamo questo nome per definirle, anche se non tutti sono d'accordo, a partire dalle persone, dagli ospiti, dai personaggi che ci accompagneranno in questo viaggio di ricostruzione, di ricordo, di commemorazione, di contestualizzazione, di analisi. Le primavere arabe 10 anni fa, fra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, caratterizzarono il mondo arabo, il Medio Oriente, l'area meridionale del Mediterraneo, qualcosa quindi che qui in Italia ci ha interessato molto da vicino. Primavera araba è un nome, una definizione di origine giornalistica che fu utilizzata per lo più, tra l'altro, dai media occidentali per indicare una serie di proteste e agitazioni iniziate appunto 10 anni fa. Il primo uso specifico dell'espressione Arabian Spring per denotare appositamente questi eventi venne attribuita al politologo Mark Lynch in un articolo della rivista americana Foreign Policy del 6 gennaio 2011. Il riferimento è sia alla primavera dei popoli del 1848 sia alla primavera di Praga del 1968. I paesi maggiormente coinvolti dalle sommosse furono l'Egitto, la Siria, la Libia, la Tunisia, lo Yemen, l'Algeria, l'Iraq, il Bahrain, la Giordania, il Djibouti, mentre ci sono stati moti, eventi di protesta minori in Mauritania, Arabia Saudita, Oman, Sudan, Somalia, Marocco e Kuwait. Alcune delle storie, dei sommovimenti, delle tragedie anche innescate in quei giorni sono tuttora in corso in alcuni paesi o in quello che rimane di alcuni paesi. Pensiamo alla Siria, pensiamo alla Libia. La rivolta cominciò a metà dicembre, il 17 dicembre del 2010, in seguito alla protesta estrema del tunisino Mohamed Bouazizi, il quale si diede fuoco in seguito a dei maltrattamenti subiti da parte della polizia. Il gesto di Bouazizi innescò l'intero moto di rivolta, tramutatosi in Tunisia nella cosiddetta rivoluzione dei gelsomini, una delle poche proteste, una delle poche rivoluzioni, chiamiamole come vogliamo, il senso è quello, che andarono più o meno a buon fine. Quella tunisina. Per le stesse ragioni, un effetto domino si propagò ad altri paesi del mondo arabo e della regione del Nord Africa. In molti casi, i giorni più accesi o quelli dai quali prese avvio la rivolta sono stati chiamati giorni della rabbia o con nomi simili a questo. Nel 2011 ben 4 capi di Stato furono costretti alle dimissioni, alla fuga, in alcuni casi portati addirittura alla morte. In Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, in Egitto Hosni Mubarak, in Libia Muammar Gheddafi e in Yemen Ali Abdullah Saleh. I sommovimenti in Tunisia portarono il presidente Ben Ali, ad esempio, dopo 25 anni a fuggire in Arabia Saudita. In Egitto saltò dopo 30 anni di potere il presidente Mubarak. Nello stesso periodo il re di Giordania Abdallah attuò un impasto ministeriale e nominò un nuovo primo ministro con l'incarico di preparare un vero piano di riforme politiche. Quali fattori scatenanti? Sono tanti, li vedremo meglio dai racconti, dalla narrazione degli ospiti, insomma, che caratterizzeranno questi 4 episodi. Ce ne sono tante e ogni vicenda, ogni storia relativa a un paese ha motivazioni e andamenti, svolgimenti diversi. Ecco perché chiamarla primavera araba addirittura complessivamente, o anche primavere arabe, però unificandole in qualche modo, non è, diciamo, giornalisticamente e storicamente del tutto corretto. Ci si opponeva alla povertà, alla corruzione, all'assenza di libertà individuali, alla violazione di diritti umani, alle condizioni di vita molto dure, troppo dure, all'assenza di lavoro, allo sfruttamento sul lavoro, a questioni di natura anche etnica e religiosa, alla voglia di emancipazione, no? Le primavere arabe furono indicate come movimenti portati avanti da giovani, a parte che ci sono giovani, c'erano giovani di varia composizione, c'erano i giovani, diciamo, progressisti, tecnologici del Cairo, ma c'erano anche sempre in Egitto i fratelli musulmani, erano giovani anche loro, insomma una composizione complessa che probabilmente è sfuggita un po' nella sua corretta definizione a noi occidentali. Poi in Italia, insomma, sappiamo come la lettura dei fenomeni che avvengono all'estero sia purtroppo molto spesso approssimativa, poco diciamo inerente a quelle che sono alle reali dinamiche. Comunque, per questi primi due episodi, il primo e il prossimo, abbiamo chiesto, insomma, a un giornalista che il Medio Oriente lo conosce molto bene di aiutarci a raccontare, anche attraverso il suo ricordo. Lui in prima persona partecipò, assistette, raccontò a quei primi giorni delle rivolte in alcuni paesi del Medio Oriente. Il giornalista che abbiamo coinvolto per questo primo episodio e per il secondo è Michele Giorgio. Un po' di musica e poi ascoltiamo il suo ricordo, la sua testimonianza, la sua analisi soprattutto. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. We're renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, what down through the Middle Ages. And then the Renaissance came.
Michele Giorgio, col giornalista Michele Giorgio. Ciao Michele, grazie per la tua consueta disponibilità. Parliamo di primavere arabe, anzi poi ci spiegherai se è più giusto usare il singolare come fenomeno storico o il plurale, perché poi ognuno ha avuto la sua specificità. Partiamo da un tuo post su Facebook che ha fatto un po' partire anche la voglia di questa intervista un po' più approfondita. Tu nel tuo post dici: 10 anni fa mi sono ritrovato ad andare in Egitto per seguire questo fenomeno che stava iniziando, è stata un'esperienza giornalistica e umana, diciamo, importantissima per te. Partiamo un po' da quel racconto, cioè come ti sei trovato dentro a raccontare questo che è stato un fenomeno storico che poi magari non è andato benissimo, forse. Come è successo? L'episodio iniziale che è interessante.
Ma ovviamente ci sono andato per lavoro, inviato dal Manifesto, e sono arrivato in Egitto credo il 27 o il 28 di gennaio, quindi le proteste e la mobilitazione era già in atto da 2 o 3 giorni, perché era cominciata il 25, se ricordo bene era il giorno, l'anniversario della festa della polizia in Egitto, però quella giornata coincise con queste grosse manifestazioni che poi erano il frutto della mobilitazione che cominciava a crescere sull'onda della protesta, della sollevazione tunisina che già andava avanti da diversi giorni, e insomma adesso non ritorniamo indietro su tutto, anche perché tu Alessio, ma anche chi ci ascolta probabilmente ne sa già abbastanza. Quindi io sono arrivato lì e ricordo che mentre dall'aeroporto andavo direttamente verso il centro del Cairo, in particolare in piazza Tahrir, che già cominciava a riempirsi di tante persone in quei giorni, il tassista mi diceva Kanabel, che sarebbe il gas lacrimogeno, perché c'era la polizia di Mubarak che stava già usando il pugno di ferro, sparando, usando i gas lacrimogeni. Quindi in tutto il Cairo, il centro del Cairo, c'era questo odore pungente del gas lacrimogeno. Poi da lì è stata tutta un'escalation che naturalmente non riassumo, anche perché è molto nota tutta l'epopea di piazza Tahrir fino alla caduta, alle dimissioni di Mubarak. Però quello che io ricordo con ancora molto molto bene era questo grandissimo entusiasmo, il grande protagonismo dei giovani ed una forte volontà che era quella di abbattere questo presidente faraone al potere da 30 anni, che era alleato dell'Occidente, che portava avanti delle politiche che evidentemente non erano in linea con quello che pensava la sua gente, e che naturalmente era a capo anche di un regime che era molto brutale, con tantissimi prigionieri politici. E un altro elemento importante è che praticamente tutta la popolazione egiziana, tranne credo un'esigua minoranza, erano assolutamente favorevoli a questa protesta, quindi contro Mubarak. E questo lo sottolineo perché oggi è abbastanza diversa la situazione, dove noi abbiamo un altro presidente che non è faraone perché non è al potere da tantissimi anni, ma è al potere con il bastone da tanti anni, da troppi anni. E purtroppo in Egitto c'è una spaccatura tra quelli che sono sostenitori accaniti di questo presidente, o comunque di questo regime, per il semplice motivo che è un regime schierato apertamente contro l'islamismo politico, contro i fratelli musulmani, che quella è stata la spaccatura che si è creata nella società egiziana dopo la sollevazione, la rivoluzione, la rivolta, così come vogliamo chiamarla, del 2011. Questa grande spaccatura sociale tra i sostenitori dei fratelli musulmani, quindi dell'islamismo politico, e gli altri, e questo è stato un elemento che ha avuto un peso decisivo nel far fallire quella protesta, di far fallire quella sollevazione che tanto entusiasmo aveva generato non solo negli egiziani ma nel mondo intero, comunque in tutta l'area del Mediterraneo. Piazza Tahrir venne poi imitata dai cittadini del Bahrain, che anche loro poi hanno vissuto una repressione durissima, Anche in quel caso, ebbi modo, dopo l'Egitto, io sono stato anche in Bahrain e in Libia, e lì in Bahrain c'era una situazione estremamente fluida, estremamente importante, perché innanzitutto le proteste in Bahrain per l'uguaglianza tra tutti i cittadini, per la democrazia, per trasformare la monarchia da assoluta in costituzionale, andavano avanti già da diversi anni. Però la protesta tunisina, ma soprattutto Piazza Tahrir in Egitto, furono un modello. Infatti in Bahrain si ricreò, in quella che un tempo era chiamata Piazza della Perla, lo stesso accampamento di tende di Piazza Tahrir, lo stesso assembramento continuo di persone che bivaccavano lì da giorni e giorni, ed era anche un centro, così come lo era Piazza Tahrir, anche in Bahrain c'era questa discussione continua tra le varie forze politiche su che cosa fare, cioè, tutto tra l'altro molto pacifico, ma che non salvò i bahrainiti dalla repressione, perché poi entrarono in Bahrain le truppe saudite e i poliziotti degli Emirati chiamati dal re Hamad e spazzarono via quella sollevazione, naturalmente nel sangue, con decine e decine di morti, centinaia di arresti, una repressione infinita che non si è mai arrestata in Bahrain, così come oggi va avanti in Egitto, dove vediamo che alcuni protagonisti di quella rivolta, come Ala Abdel Fattah, entra e esce dal carcere, e lui è stato un grande oppositore, ancora relativamente giovane, grande oppositore di Hosni Mubarak, uno dei primi ad usare i social, internet, per diffondere le parole d'ordine della protesta, eccetera. Ma ricordiamo che in Egitto agivano già il movimento del 6 aprile, il movimento Kifaya, quindi insomma è stato sicuramente quell'esperienza egiziana, e anche quello che poi ho potuto vedere e di cui ho potuto scrivere poi in Bahrain e anche in Libia, ma lì è una situazione completamente diversa, sono stati sicuramente dei momenti esaltanti. Lascio a te evidentemente fare un'altra domanda, se la vuoi fare. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è questa, è che io parlerei più, già il termine primavera arabe mi convince poco, però parlerei più al plurale, visto che me lo chiedevi, perché comunque sono situazioni molto, molto diverse, sulle quali poi sono intervenute in maniera diversa le varie potenze regionali ed internazionali, per cui parlare solo di primavera araba secondo me non è corretto.
Sì, diciamo che una domanda l'hai anticipata un pochino tu, nel senso, raccontando brevemente ma in modo molto chiaro la parabola della vicenda egiziana, no? Protesta che partiva anche e soprattutto da generazioni giovani contro l'allora, diciamo, faraone, no? Il monolito, il dogma politico e anche repressivo, poi una serie di vicende che hanno portato alla situazione identica a quella di partenza, sostanzialmente, no? Al-Sisi, l'attuale, diciamo, capo del governo militare egiziano, si può definire così, un governo militare a tutti gli effetti, che ha preso il potere con un colpo di Stato, spodestando il tanto discusso ma democraticamente eletto presidente proprio dei Fratelli Musulmani. Quindi all'occhio, diciamo, mio, diciamo, che forse non ho la capacità di approfondire rispetto a tu, c'è stato, sembra come tornare drammaticamente al punto di partenza. Si può leggere un po' così la vicenda egiziana, ma un pochino tutte queste vicende, secondo me l'unico filo rosso, io sono molto d'accordo con te sulla diversità, poi tutti, insomma, quell'esperienza lì tu la raccontasti tanto nella vecchia Radio Città Aperta, quindi io ce l'ho molto ben presenti i tuoi racconti, le tue parole. L'unico filo rosso, forse, correggimi se sbaglio, è la caratterizzazione, una parte di questi movimenti era determinata da giovani generazioni che volevano il loro spazio sociale, politico, culturale, emotivo quasi. È giusto dare dire questa cosa o è sbagliato?
No, è giusto, ma non è l'unico elemento, perché è vero che in Egitto i giovani furono grandi protagonisti di quella sollevazione, anche perché erano molto organizzati attraverso i social, eccetera, ma qui apro una parentesi, dobbiamo ricordarci che in Egitto per diversi giorni non ci fu internet, Mubarak fece spegnere la rete, e però comunque le proteste andarono avanti, le comunicazioni comunque c'erano, le parole d'ordine circolavano per organizzare continuamente queste mobilitazioni. Diciamo che per noi giornalisti fu più difficile, perché ci eravamo già abituati a poter trasmettere attraverso il computer i nostri articoli o documenti sonori, video, eccetera. Invece in quell'occasione ci trovammo a dover ritornare al vecchio caro fax. Però detto questo, sì, il protagonismo dei giovani è sicuramente reale. In Piazza Tahrir c'era una massa di giovani, però avevano anche idee diverse, perché i giovani dei fratelli musulmani o legati ai salafiti non pensavano ad un modello di società, ad uno sviluppo politico, ad una costruzione politica allo stesso modo di altri ragazzi che erano più famosi in Occidente perché erano laici, perché si mettevano come dire, a confronto diretto con ciò che si diceva nelle altre parti del mondo attraverso internet. Quindi già questa è una differenza, secondo me, da considerare, anche per capire gli sviluppi che ci sono stati dopo. Ma così come anche dobbiamo tenere presente che c'erano anche le lotte non dei giovani, ma di chi le portava avanti da 20-30 anni, quindi erano persone più anziane, ma che però erano quelli che contestavano i sindacati di regime, quelli che contestavano il Partito Democratico, così si chiamava, al potere in Egitto, era perennemente al potere il partito di Mubarak, tutte quelle strutture del regime che venivano contestate da una serie di personalità molto importanti. Io ricordo, ad esempio, lo scrittore Alaa Alaswani, che nei suoi libri e soprattutto anche nelle sue conferenze, nella sua vita, è stato uno dei più grandi contestatori di Mubarak. Cioè, quindi c'era un fermento che riguardava le nuove generazioni, ma anche evidentemente gli egiziani non più giovani. E questo è molto importante. E nella piazza, qui l'ho già accennato prima, tengo a sottolineare, c'era anche il nuovo sindacalismo, i sindacati che volevano nuovi sindacati liberi, piccoli, ma che si stavano costruendo e che non volevano appartenere a quelle forme, come dire, immobili di sindacalismo che erano legati solo alle decisioni del regime. Tenete presente, l'Egitto veniva da delle rivolte, scusate, da proteste operaie molte, molto importanti in varie località che erano già scoppiate nei mesi precedenti e negli anni prima. Io ricordo qualche tempo prima le proteste degli operai di Mahalla al-Kubra, delle fabbriche che protestavano per gli aumenti salariali. Quindi cerchiamo di sgombrare il campo da chi dice che queste primavere arabe siano state solo, come dire, delle rivolte di giovani che volevano la libertà. C'era di tutto. E c'erano anche gli operai, i lavoratori che chiedevano la giustizia sociale, aumenti salariali, che chiedevano il pane, che poi era la prima richiesta della protesta tunisina e quindi
Certo.
anche degli egiziani. Queste cose non le dimentichiamo, però ogni luogo è stato diverso. Quello che è accaduto nello Yemen, in Siria, Bahrain, in Libia, sono situazioni che sono molto legati al contesto locale, quindi metterle tutte insieme, a mio avviso, è un errore se non completo, ma sicuramente in parte.
È anche una strumentalizzazione, forse. Ti propongo un altro luogo comune. Da smentire in qualche modo, che sono tutte finite male. Tutte le, diciamo, primavere arabe, per semplificare, chiaramente noi sposiamo perfettamente il tuo punto di vista, sono vicende troppo diverse, forse hanno avuto in comune la quasi contemporaneità, ecco, possiamo dire questo, a livello proprio di accadimenti cronologici, però sono tutte andate male, cioè sono tutte andate in modo contrario, opposto, diverso da quello che i vari protagonisti, tutti insieme o anche singolarmente i vari gruppi all'interno della protesta singola pensavano che andasse. Anche questo è così, una semplificazione eccessiva o c'è del vero in un'affermazione del genere?
Beh, io credo che anche in questo caso dobbiamo guardare alle varie situazioni. Secondo me la Tunisia, e qui dico una cosa non nuova, è forse il paese dove maggiormente si è costruito di più in termini di rapporti interni, di democrazia in senso generico. Adesso non entro molto nello specifico, però anche la Tunisia proprio in questi giorni rivede nuove fiammate di
Giusto.
rivolta, e non solo perché c'è l'anniversario, come dice qualcuno, ma perché non si sono mai risolti i problemi economici strutturali. Io non vorrei insistere troppo sull'aspetto economico e sociale che è come causa di queste primavere arabe, così come le abbiamo volute definire, però però sicuramente quei nodi non sono mai stati sciolti. Cioè la disoccupazione giovanile, la disuguaglianza sociale ed economica in quei paesi, il neoliberismo imperante, cioè dobbiamo renderci conto che in questi paesi spesso nei decenni precedenti erano state adottate delle politiche talvolta anche autoritarie, però con un'ispirazione, un orientamento socialista, e questo aveva garantito comunque, come dire, una maggiore protezione sociale, che poi è svanita di fronte al fatto che i leader nuovi che si sostituivano alla stessa maniera a quelli vecchi o gli stessi leader che erano al potere da 30 anni come Mubarak, in realtà adottavano delle politiche capitalistiche neoliberiste che affamavano gran parte della popolazione.
E questa è la prima parte del contributo che Michele Giorgio ci ha offerto per ricostruire un po' insieme questa storia, una storia che ancora prosegue in qualche modo, e lo vedremo anche meglio nel secondo episodio di Maledette Primavere. Questa è una serie dedicata, una miniserie, quattro episodi, dedicata così alla rievocazione, al ricordo e all'analisi delle cosiddette primavere arabe, i vari movimenti di rivolta, di protesta, di insurrezione che caratterizzarono il mondo arabo, i paesi del Medio Oriente, del Mediterraneo meridionale, diciamo così, fra il 2010 e il 2011. Alcune storie finirono meglio o peggio, alcune proseguono ancora. Il pensiero va naturalmente alla Siria e alla Libia, ma non sono soltanto quelli paesi che diciamo, hanno imboccato una strada che magari era partita dal tentativo di ottenere una migliore qualità della vita rispetto, un maggiore rispetto dei diritti. Fu anche importante l'influenza degli interessi non locali, ma di potenze straniere, di potenze occidentali, gli Stati Uniti, la Francia, ma non solo. Insomma, chi un pochino ha seguito negli ultimi anni le drammatiche vicende appunto di Siria, della Siria, della Libia, per dirne soltanto due, capisce bene quali sono i riferimenti. Vi aspettiamo per il secondo episodio di Maledette Primavere, una serie di block notes.